Quando cominciò a scrivere Carrie, il suo primo romanzo, Stephen King aveva trovato un posto da insegnante di inglese nella vicina cittadina di Hampden. Lo avrebbero pagato $6,400 l'anno. Una somma decisamente migliore della paga di $1.60 all'ora alla lavanderia industriale dove lavorava prima. Alla fine dell'inverno del 1973, i King vivevano in una roulotte a Hermann, a ovest di Bangor, nel Maine. Stephen aveva una moglie, Tabitha, due figli, una Buick con problemi di trasmissione che non potevano permettersi di far riparare. La moglie, Tabitha, detta Tabby, lavorava ancora al Dunkin' Donuts e non avevano telefono. Il canone mensile era troppo caro per loro. A King, Carrie non piaceva. La storia non lo toccava sul piano emotivo. Non gli piaceva molto la protagonista. Considerava Carrie White ottusa e passiva. Una vittima predestinata. Inoltre si sentiva a disagio nei confronti dell'ambientazione e di un cast tutto femminile. Riteneva che la storia non avrebbe potuto funzionare se non fosse stata adeguatamente lunga, ma allungarla avrebbe significato non riuscire a venderla alle riviste. Non aveva voglia di sprecare 2 settimane, forse persino 1 mese, per scrivere una novella che non gli piaceva e che non sarebbe stato in grado di vendere. Così la buttò via. La sera dopo, tornato a casa da scuola, trovò Tabitha con le pagine che aveva scartato. Le aveva viste mentre svuotava il cestino, aveva ripulito i cartocci dalla cenere delle sigarette, li aveva lisciati e letti. Voleva che il marito andasse avanti, voleva sapere come andava a finire. King rispose che non sapeva niente di studentesse di liceo. Lei disse che gli avrebbe dato una mano. Questa l'ha centrata, lo dico sul serio. Così Stephen King decise di andare avanti e il manoscritto di Carrie partì alla volta della Doubleday, dove si era fatto un amico di nome Bill Thompson. Un giorno a scuola lo chiamano in segreteria. C'è una telefonata per lui. Sua moglie. King camminò svelto con il cuore che batteva forte. Sua moglie, fuori di sé dalla gioia, gli lesse un telegramma da parte di Bill Thompson. Congratulazioni, Carrie è ufficialmente un libro Doubleday. Sono $2,500 di anticipo, ok? Il futuro è nelle tue mani. Tuo, Bill. Tabitha chiese se il marito avesse potuto mollare l'insegnamento, ma con un anticipo di soli $2,500 e nebulose possibilità per il futuro, non era possibile. Quella sera a letto mangiarono toast parlando fino alle ore piccole. Steve, quanto potremmo guadagnare se la Doubleday vende i diritti per la ristampa economica? Non ne ho idea, le risposi. Ma tu pensi che il libro potrà trovare un editore per una pubblicazione di quel tipo? Le risposi che pensavo che le probabilità erano alte, forse 7 o 8 su 10. Mi chiese quanto avremmo potuto ricavarci. Dissi che potevo sperare tra i 10 e i $60,000. $60,000? Era quasi scioccata. È davvero possibile? Risposi di sì. Forse non probabile, ma possibile. Le ricordai però che da contratto mi sarebbe stato riconosciuto il 50% degli introiti, il che significava che se qualche editore avesse davvero pagato $60,000, a noi ne sarebbero toccati solo 30,000. Tabby non si sconfortò. $30,000 era più di quanto la famiglia King si sarebbe potuta augurare di guadagnare in 4 anni di lavoro. Erano un sacco di soldi, forse solo una chimera, ma quella era una notte buona per sognare. Una domenica ricevetti una telefonata da Bill Thompson della Doubleday. Ero in casa da solo. Tabby aveva portato i bambini a trovare sua madre e io stavo lavorando a un nuovo libro. «Sei seduto?» chiese Bill. «No», risposi. Il nostro telefono era appeso a una parete della cucina e io ero in piedi sulla soglia tra cucina e soggiorno. «Devo?» «Forse è meglio», disse lui. I diritti di Kerry per l'edizione economica sono andati alla Signer Book per $400,000. In quel giorno della festa della mamma del maggio del 1973 restai completamente senza parole. Ero immobile tra le due stanze, a proiettare la stessa ombra di sempre, ma non riuscivo a parlare. Bill mi chiese se c'ero ancora, con un fondo di riso nella voce. Sapeva che c'ero. Non avevo capito bene. Per forza. Hai detto che li hai venduti per $40,000? $400,000, mi corresse lui. E il contratto dice che 200,000 sono tuoi. Congratulazioni, Steve. Io ero ancora nel riquadro della porta a guardare oltre il soggiorno, la camera da letto e la culla dove dormiva Joe. L'abitazione di Sanford Street ci costava $90 al mese. E quell'uomo, che avevo visto in faccia una sola volta, mi stava dicendo che avevo appena vinto la lotteria. Mi sentii mancare la forza nelle gambe. Non è che proprio cadessi, ma scivolai a sedere sulla soglia. «Sei sicuro?» chiesi a Bill. Rispose di sì. Lo invitai a ripetere il numero, molto lentamente e con molta chiarezza, perché potessi essere certo di non aver frainteso. Disse che il numero era un 4 seguito da 5 zeri. Poi ci metti la virgola decimale e altri 2 zeri, aggiunse. Chiacchierammo per un'altra mezz'ora, ma di quella conversazione non ricordo una sola parola. Quando finimmo, cercai di chiamare Tabby da sua madre. Marcella, sua sorella minore, mi riferì che era già uscita. Passeggiai senza scarpe per casa, sentendomi scoppiare di buone notizie, senza un orecchio in cui riversarle. Tremavo come una foglia. Finalmente infilai le scarpe e scesi in città. L'unico negozio aperto in Main Street, a Bangor, era il Leverdias Drug. Avevo deciso lì per lì che dovevo assolutamente comprare a Tabby un regalo per la festa della mamma. Qualcosa di sensazionale e costoso. Ci provai, ma ecco, una realtà indiscutibile della vita. Non c'è assolutamente niente di sensazionale e costoso in vendita al Levardier. Feci del mio meglio. Le comprai un asciugacapelli. Quando tornai a casa, lei era in cucina a disfare le borse con la roba dei bambini e a cantare con la radio accesa. Le consegnai l'asciugacapelli. Lei lo guardò come se non ne avesse mai visto uno prima. «E questo perché?» chiese. La presi per le spalle. Le dissi dell'edizione economica. Sembrò non capire. Glielo dissi di nuovo. Tabby guardò da sopra la mia spalla la nostra piccola, squallida dimora, come avevo fatto anch'io, e cominciò a piangere. Podcast Don't Tell è un progetto di Vito Ferro a cura di Trama.